Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzano.
That a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Con un poco di zucchero la pillola va giù. Perché abbiamo cominciato così? Prima di tutto perché ce l'ha consigliato la nostra ospite di oggi, che tra poco avremo il piacere di sentire, e perché questa indimenticabile canzone dal film Mary Poppins è anche un'ottima metafora dell'interazione linguistica. E di linguistica parleremo oggi. Cosa facciamo per lo più quando parliamo? Mitighiamo. Cioè, solitamente non andiamo giù di brutto con le parole, ma attenuiamo, stiamo vaghi, riduciamo l'impegno. Volevo un etto di prosciutto, un imperfetto al posto del presente. Vieni tra un'oretta e non tra un'ora, un orario meno perentorio, quindi. L'arrosto è praticamente cotto. Con l'avverbio ci pariamo dal rischio che sia ancora un po' crudo. Le prescrivo 2 o 3 esamini da fare. Così il medico, con la vaghezza del 2 o 3 e il diminutivo esamini, pastiglietta, infezioncina, fa mandar giù meglio la situazione al paziente. Volevo fare tipo una cena. Con quel tipo, molto usato oggi, riduco il mio impegno in questo caso a preparare una vera e propria cena, eccetera, eccetera. Insomma, il linguaggio non è qualcosa di fermo, freddo, che sta dentro la grammatica. Il linguaggio è caldo, è vivo, è una forma di azione. Dire è fare. Ogni volta che diciamo, facciamo qualcosa. Le parole non si limitano a descrivere il mondo, ma lo cambiano, lo creano anche. Il linguaggio come azione è studiato da quella disciplina della linguistica che si chiama pragmatica. Una delle maggiori studiose italiane di pragmatica è Claudia Caffi, che ha approfondito particolarmente il tema della mitigazione. La mitigazione è necessaria, perché se dire è fare, comporta dei rischi e ogni parlante istintivamente tende a proteggersi da questi rischi, attuando quindi delle strategie di deresponsabilizzazione, come se tendessimo a togliere impegno al nostro dire, rendendolo in qualche misura ritrattabile. Niente, questa era tipo una piccola introduzione all'intervista che tra un attimino pensavo di proporvi. Eccoci dunque a parlare di mitigazione con Claudia Caffi. Claudia Caffi ha svolto la sua attività didattica e di ricerca come professore ordinario di linguistica generale presso l'Università di Genova. Ha collaborato fin dalla sua fondazione con l'ISI, Istituto di Studi Italiani, all'Università della Svizzera Italiana di Lugano, dove tiene il corso di linguistica pragmatica. I suoi studi, come dicevo, sono situabili nell'ambito della linguistica pragmatica. Si è occupata in particolare dei diversi mezzi linguistici e delle strategie della mitigazione. Ha di recente curato la prima edizione italiana delle Perifrasi del concetto di fame, la lingua segreta dei prigionieri italiani nella Grande Guerra, di Leo Spitzer, uscita presso il Saggiatore. La mitigazione, dunque, è un concetto studiato dalla pragmatica e io partirei da qui, Claudia Caffi, chiedendole che cos'è la pragmatica.
Ma la pragmatica si può definire come lo studio della lingua in situazione, della lingua in un contesto, anzi dei diversi contesti d'uso. Mentre la lingua intesa come lessico, come nomenclatura, è un oggetto statico che non ha una vita in sé, quando un parlante si appropria di questo sistema lo mette in moto, lo mette in movimento e diventa una lingua in situazione di un parlante che si rivolge a un altro. E la pragmatica è appunto questo, il rivolgersi di una persona a un'altra persona. Anche di questo si occupava la retorica, ma la pragmatica lo fa con strumenti più raffinati in un certo senso, che colgono proprio l'agire linguistico nel suo farsi. E dunque, appunto, la lingua non è soltanto una nomenclatura. Noi pensiamo alla lingua a volte solo come lessico, no? Come in García Márquez c'è nel villaggio di Macondo la malattia della memoria e gli abitanti di Macondo mettono dei cartellini sulle cose per ricordarsele, quindi mettono un cartellino su mucca, su tavolo. Ecco, noi pensiamo alla lingua un po' così, nel senso che di qui c'è la lingua, di là c'è il mondo. Noi mettiamo dei cartellini sugli oggetti per designarli. E in realtà la pragmatica si occupa proprio del punto in cui la lingua e il mondo convergono, e convergono nella situazione linguistica. E poi ecco il fatto che non sia solo lessico la lingua, ma anche linguaggio in movimento, è anche visto molto bene, come se noi avessimo un hardware, ma poi abbiamo bisogno di software e la pragmatica ci dà il software.
Quindi gli enunciati sono azioni calate nella realtà, non sono mai in quanto tali neutri.
Esattamente. In ogni caso è difficile che i parlanti abbiano un enunciato neutro, come lei diceva, nel senso che molto spesso, oltre a mitigare, rafforzano. Ecco le due direzioni del cambiamento stilistico e pragmatico. Cioè, da un lato rafforzo, dall'altro attenuo. È come, dice Spitzer, in musica l'uso del pedale. Cioè, io parlante uso il pedale per modulare i miei atti linguistici.
Un pedale, una modulazione di ogni enunciato, lei diceva, Claudia Caffi, tra il rafforzamento e la mitigazione. Ma le persone usano di più il rafforzamento o la mitigazione?
E prima di rispondere è forse non superfluo dire anche di quelle micro oscillazioni che sono così frequenti nel nostro linguaggio quotidiano. Cioè, all'interno di una stessa frase possiamo avere da un lato una mitigazione e dall'altro un rafforzamento. Ad esempio, quando un termine è sentito come troppo impegnativo o inopportuno, no? Dico è un po' pazza, è un po' fuori di testa, è un pochino fuori di testa, non dico è pazza, perché appunto è sentito come troppo impegnativo in qualche misura, un aggettivo così. E nel resto anche il rafforzamento, di solito l'enunciato non è neutro, no? Se devo dire a mio marito non prendere la macchina che oggi nevica, non gli dico non prendere la macchina, ma gli dico non prenderai mica la macchina, anche il tono è importante, oppure dire non ti sognare di prendere la macchina, se prendi la macchina faremo poi i conti. Cioè ho un modo di interagire che non è mai appunto decisamente, esclusivamente neutro. Per la mitigazione il discorso si fa ancora più vasto, perché normalmente la gente mitiga o attenua più di, cioè usa il pedale smorzatore più di quanto usi quello appunto che intensifica, benché ci sia una grande tendenza oggi a intensificare, a un'emotività che non si controlla molto bene, tutto è super rafforzato, persino il Green Pass, e quindi c'è una tendenza proprio a rafforzare. Mitigare è molto diffuso perché? Perché ci protegge da rischi.
Possiamo precisare ancora in che senso ci protegge da rischi?
E dunque, siccome il parlare e agire, l'abbiamo detto all'inizio, è una cosa da prendere con le molle, dove andarci cauto, perché tutte le azioni comportano dei rischi, in particolare in una contesto che prende in considerazione soprattutto il livello discorsivo, io posso avere il rischio, per esempio, di perdere la faccia o comunque di essere scortese, di presentarmi all'altro, quindi c'è una costruzione dialogica, non a una persona sola, ma a quattro mani, della propria identità. Mitigare è sempre una buona scelta perché appunto protegge il parlante, ma anche l'ascoltatore, da eventuali rischi connessi alla pronuncia stessa, no? del discorso, al dire.
Facciamo subito degli esempi, così poi riusciamo a seguire bene.
Sì, per esempio, se devo chiamare a tavola la mia famiglia e devo dire che è pronto, molto spesso non dico la pasta è cotta, ma dirò la pasta è praticamente cotta, è quasi cotta. è abbastanza, è più o meno cotta. Cosa perché lo faccio? Perché se poi arrivano a tavola e la pasta è cruda o è stracotta, io posso dire sì, ma l'avevo detto che era praticamente cotta, non del tutto. E se qualcuno invece prima di andare a tavola mi chiede ma fra quanto è pronta la pasta, io posso dire fra un minutino, fra 2 minuti, non dirò fra 30 secondi, dirò fra un minutino, oppure dirò circa fra un minuto, dirò tipo un minuto. E con questo io mi proteggo appunto da eventuali ripercussioni che possono essere quelli di accusarmi di aver fatto una pasta troppo cotta, per esempio.
Quindi tipo, che si usa molto, no? Non so, è tipo un vestito, oppure anche altri esempi si possono fare quando cominciamo i discorsi con niente. Niente, volevo dire, anche questa è una mitigazione, per esempio, che mi deresponsabilizza un po' da quello che vorrei dire, perché forse sì, anche volevo dire, non volevo, voglio dire.
Certo, volevo dire è tipico appunto del fatto si usa in certi contesti, anche proprio si chiama imperfetto di cortesia, no? Perché appunto il parlante non è così scortese da imporre la sua volontà e dice volevo un etto di prosciutto, si chiama, è proprio grammaticalizzato in questo modo. La mitigazione qui in larga misura coincide con la cortesia, cioè il parlante vuole costruirsi come un soggetto che rispetta il territorio degli altri, non invasivo, eccetera, eccetera. Quindi la cortesia è una parte importante del discorso, ma non è tutto.
Ecco, questo mi sembra un punto importante. La mitigazione non è solo cortesia, non coincide totalmente, c'è un'eccedenza. La mitigazione è anche altro. Vediamolo e magari vediamo anche in questo caso degli esempi, perché è molto interessante.
Sì, ecco, non è solo cortesia, perché appunto io riconduco tutta la faccenda a un discorso di responsabilità, di assunzione di responsabilità. Il parlare e agire vuol dire che io mi metto in gioco come un soggetto responsabile del mio dire. Così come ogni azione, anche il parlare comporta, come dicevo, dei rischi, comporta il fatto di, per esempio, di perdere la faccia, comporta appunto degli elementi di cui io devo tener conto. Con la mitigazione mi proteggo, proteggo me e proteggo l'altro da questa assunzione di responsabilità. A volte la responsabilità è semplicemente quella di credere in quello che dico, e allora c'è tutta una serie, non a caso, di mezzi verbali che ci aiutano a ridurre il grado di certezza, in questo caso epistemico, a quello che dico, no? E quindi dai classici mezzi della mitigazione, per esempio gli avverbi modali, il probabilmente è così, no? È quasi sicuramente così, ma poi tutta un'altra serie, sarebbe forse così, e tutta un'altra serie di elementi mitiganti che ci aiutano in questo caso a ridurre il grado di certezza, la sottoscrizione del parlante rispetto a un'asserzione. E poi invece per quello che invece non è solo asserzione, ma ad esempio un vincolo, una promessa, appunto come dicevo, no? Arrivo non alle 5, arriverò fra un'oretta, più o meno alle ore, arriverò tipo alle 5 appunto. Ecco, e lì è interessante quello che diceva, cioè il fatto dell'inizio di frase con un niente che sembra azzerare, magari anche proprio un horror vacui, di azzerare quel momento di transizione di turno che va in qualche misura riempito, perché niente è desemantizzato naturalmente, è un marker discorsivo.
Anche il come dire... come dire, che lo si dice spesso, può essere una mitigazione?
Sì, certamente, come dire, voglio dire. E anche lì c'è stato un momento di grande diffusione, perché questi marker hanno poi seguono molto le mode.
Lei ha studiato molto i dialoghi medico-paziente, le interazioni medico-paziente, e lì ci sono moltissimi esempi di mitigazione, spesso con diminutivi, per esempio, no? C'è un pochino di, le do una piccola, una pastiglietta, facciamo un esamino. Possiamo dire qualcosa di questo?
Sì, questo è molto interessante, appunto è giusto quello che diceva del ricorso molto frequente in questo dialogo dei diminutivi e questo si spiega facilmente, in parte con una sorta di baby talk che viene usato spesso dai medici in forma un po' paternalistica, ma che è anche usato per mettere a suo agio, per rendere più colloquiale una prescrizione. Naturalmente il dialogo medico-paziente è talmente delicato che si giustifica anche la presenza di mitigatori, perché il rischio lì non è soltanto la costruzione di un'identità, ma è anche la salute, la vita, cioè in qualche misura il dire lì è spesso anche drammaticamente un fare e quindi a maggior ragione bisogna andarci cauti. Sugli esempi di diminutivi, io mi sono affezionata a un esempio che trovo molto simpatico, oltre che chiaro, ed è il medico che dice, un medico di base in questo caso, che dice al paziente le do uno sciroppino. E in questo caso è un caso molto lampante in cui si vede che questo suffisso diminutivo serve a tanti scopi.
A quali scopi può servire?
A tanti, come dicevo, perché in primo luogo il medico attenua la sgradevolezza del compito, non dice, è meno preciso ma nello stesso tempo ottimizza, la mitigazione serve anche a questo, ottimizza il raggiungimento dello scopo perché è più gradevole prendersi uno sciroppino che prendere un Bisolvon, un Fluimicillo ad altre cose. E questi sono bisogni che io chiamo strumentali, pratici, no? Cerca di ottimizzare il raggiungimento di uno scopo. Nello stesso tempo si costruisce anche con un'identità, nel senso che il professionista, che in questo caso è il medico, può sì fare il professionista col camice bianco inamidato, oppure rilassarsi un attimo ed essere più colloquiale, ed essere più friendly in qualche misura. Quindi l'identità del professionista viene costruita in un modo colloquiale, più si riduce la simmetria in sostanza.
La asimmetria
tra parlante e interlocutori.
La mitigazione quindi serve a, abbiamo visto, a raggiungere degli scopi comunicativi, a costruire l'identità, si basa su un'esigenza di deresponsabilizzazione del parlante, sono tutti concetti interessantissimi, quindi in un certo senso la mitigazione serve a oliare i rapporti sociali.
Esatto. Si parla proprio di questo, anche di grises proprio in pragmatica, no? Dei lubrificatori del discorso. E molto spesso se ne ha bisogno anche per un flusso agevole del discorso, al niente, all'inizio di turno, al volevo dire, tutti questi il praticamente e così via. E questo appunto fa parte di una serie di usi della mitigazione che non rientra strettamente nella cortesia, ma contribuisce appunto alla costruzione di un'identità.
In conclusione, professore Sacafi, io vorrei che lei ci dicesse due parole su un libro molto importante che lei ha curato, di cui ha curato l'edizione italiana. Si tratta di Perifrasi del concetto di fame, la lingua segreta dei prigionieri italiani nella Grande Guerra, di Leo Spitzer, uscito da Il Saggiatore, dove questo discorso è centrale, questo discorso della mitigazione, appunto della perifrasi, eccetera, riguardo in questo caso a un tabù, quello della fame.
Sì, questo caso è drammaticamente così, nel senso che normalmente la mitigazione dall'inizio, insomma, dalla retorica viene associata all'eufemismo, al fatto di questa figura retorica che consente di coprire un tabù. Nel caso delle lettere dei prigionieri c'è un tabù che deve essere assolutamente eluso, è quello della fame. La cosa che mi ha veramente incuriosito, alimentato dall'inizio questa impresa, è stato il fatto che in questo caso la censura non è interna, nel senso che, come ben sappiamo, ciascuno di noi ha una sua censura che lo porta a mitigare, a non usare certe parole. Cioè, lì la censura è un ufficio dell'Imperial Regio che ha sede a Vienna, dove si aggirano vari figuri con cappotti lunghi, si vede il fiato perché fa molto freddo, e c'è un Abteilung sugli italiani. E Spitzer, il filologo romanzo così importante, il critico letterario forse più stravagante e straordinario del Novecento, è il capo della sezione italiana. Purtroppo per noi prigionieri italiani che ci troviamo di fronte non uno sprovveduto qualunque che si approssima in senso burocratico a capire le nostre perifrasi della parola fame che era proibita, abbiamo invece un raffinato filologo romanzo, no? Aveva già pubblicato la sua tesi su Rabelais, che sa stanare tutti i vari mezzi, e sono mezzi incredibilmente espressivi, ricchissimi, in cui questa lingua italiana, nelle sue varie colorazioni dialettali, è una risorsa straordinaria per coprire il concetto di fame. Ecco, non si può dire la parola fame.
Ma i prigionieri sapevano che quando scrivevano queste lettere non dovevano dire la parola fame?
Non lo sapevano all'inizio, infatti nel corso degli anni c'è un apprendimento, mentre all'inizio erano più sprovveduti, non sapevano che la lettera sarebbe stata cestinata, c'è un apprendimento delle varie risorse, perché tra l'altro si passavano tra loro alcune notizie e anche alcuni mezzi sono molto diffusi, no? Ugolino, la signora Mefa e tante altre modi per cui c'è la personificazione, la stria bergamasca, eccetera. Eccetera, per cui si passano anche queste notizie fra di loro. Purtroppo lì, appunto, la situazione è talmente drammatica che addirittura non era neanche prevista questa. L'Imperial Regio prevedeva, e lì vabbè, le convenzioni internazionali lo prevedevano, che i prigionieri potessero richiedere dei viveri alle famiglie, ma che non fossero, potevano lamentarsi in qualche modo, ma non potevano essere lamentele esagerate, dice un decreto. E quindi controllava, perché naturalmente era in gioco in questo caso non la faccia individuale, ma la faccia di tutto l'Imperial Regio, no? Quindi non potevano sfigurare più, erano già molto attaccati dalla propaganda anti-austriaca e naturalmente dovevano preservare il loro buon nome a livello internazionale sul trattamento il più possibile umanitario verso i prigionieri.
Abbiamo purtroppo consumato tutto il tempo a nostra disposizione e siamo un pochino in ritardo, per usare una mitigazione. Claudia Caffi, come le piacerebbe concludere questa intervista che ha lasciato aperto sicuramente tante curiosità e tante domande ai nostri ascoltatori?
Ma mi piace concluderla con un passaggio di Agostino dalle Confessioni, e c'è questa invocazione a Dio che dice: «O vita pauperum, Deus meus, plue mie mi mitigazione sin cor, poi ut patienter tales feram», e cioè questo «piovimi», no? Quasi un...
Ce la può tradurre tutta?
Sì, «O vita dei poveri, mio Dio». Piovici, è davvero un po' strano il piovere come imperativo. Per favore, mandaci una pioggia di mitigazioni sul cuore. E io lo trovo bellissimo, il cuore che un po' cavalcantianamente si può dire, no? Uno spazio in cui ci piove dentro. E c'è l'invocazione di Agostino appunto a Dio perché piova le mitigazioni, quindi tutti noi abbiamo bisogno di questa pioggia.
Una pioggia di mitigazione, quindi, che ci rende la vita un pochino più sopportabile?
Sì, io direi di sì, perché in fondo la mitigazione è la versione discorsiva della misericordia.
Abbiamo conversato con Claudia Caffi, già professore ordinario di linguistica generale presso l'Università di Genova. Attualmente collabora con l'USI, l'Università della Svizzera Italiana, dove tiene il corso di linguistica pragmatica. Tra le sue pubblicazioni, oltre alla recente opera di cui abbiamo parlato, ossia la prima edizione italiana delle perifrasi del concetto di fame, la lingua segreta dei prigionieri italiani nella Grande Guerra, uscita presso il Saggiatore, ricordo almeno il volume Pragmatica, 6 lezioni, uscito da Carocci. Per oggi abbiamo concluso, ringrazio la nostra ospite e tutti voi che ci avete ascoltato. Da Letizia Bolzani, un caro saluto.